www.radiodigio.it e la storia continua. Storia dell'Italia del 1938. Camicie nere in Spagna. Negli ultimi mesi del 1938 si profila decisamente in Spagna la vittoria delle forze falangiste del generale Franco, sostenuto in modo massiccio dall'Italia fascista e dalla Germania hitleriana. L'intervento militare italiano in Spagna costituisce un altro successo apparente di Mussolini. In realtà esso si rivela come una nuova avventura costosa e di poca utilità, che finisce per mostrare alla parte più attenta dell'opinione pubblica la sensazionale debolezza della tanto decantata potenza bellica fascista. La presenza delle camicie nere in Spagna è la diretta conseguenza del nuovo indirizzo in politica estera, inaugurata dal Duce per la conquista dell'Etiopia, dopo aver invertito la linea politica stabilita a Stresa nell'aprile del 1935 con l'Inghilterra e la Francia. Ora diventa fatale un accostamento alla Germania di Hitler. Il primo risultato tangibile di questa politica di intesa con la Germania, l'asse Roma-Berlino, secondo la definizione di Mussolini, è l'acquiescenza del Duce alla Anschluss, quell'Austria che pochi anni prima il dittatore italiano ha dichiarato di voler difendere ad ogni costo contro le mire di Hitler. Ora, nel marzo del 1938, è presa dalle armate naziste, con il pieno consenso dell'Italia. Il Duce spera in questo modo di garantirsi la riconoscenza di Hitler e di legare i tedeschi agli interessi della politica italiana, stante che l'Italia, con le sue avventure coloniali, ha scavato un solco tra sé e i suoi tradizionali alleati occidentali. Ma la realtà è un'altra. Non solo i rapporti di forza fra Italia e Germania sono del tutto a favore della seconda, ma anche sul piano dell'iniziativa personale e dell'abilità politica. Hitler sta rivelandosi superiore al suo maestro italiano, che dopo i trionfi della guerra di Etiopia denuncia in misura sempre più preoccupante la tendenza congenita a non distinguere tra realtà e propaganda. Il dittatore tedesco sa perfettamente quello che vuole: l'egemonia della Germania sul resto dell'Europa, e soprattutto sa commisurare ai progetti i mezzi necessari per realizzarli. Al potere, dal 1933, in soli 5 anni è riuscito a fare quello che il fascismo non ha fatto in 16. Ha mobilitato, cioè, tutte le risorse della nazione e ha creato un apparato economico militare di tutto rispetto. Alla lucida, efficiente, spietata determinazione germanica fanno riscontro le incertezze e le contraddizioni italiane. Mussolini non ha mai avuto una politica estera coerente e si è lasciato guidare di volta in volta dai suoi consiglieri e più spesso dai risentimenti, dalle ripicche e dagli umori del momento. Egli comunque ha potuto dare l'impressione di giocare un ruolo decisivo nell'equilibrio internazionale, ma soltanto fino a quando ha saputo mantenersi in posizione mediana tra vincitori e vinti, frenando le impazienze revanchiste tedesche e atteggiandosi a paladino dell'indipendenza degli stati danubiani. Ora però, accodandosi passivamente alla Germania, il Duce riduce l'Italia a svolgere un ruolo marginale, subordinato agli interessi dell'espansione nazista, in un rapporto di soggezione verso il più potente alleato. Per di più, la deludente prova offerta in Spagna dalle armi fasciste conferma nei nazisti la convinzione che l'Italia è di scarsa utilità come alleato. Anzi, la guerra civile spagnola, protrattasi dal luglio del 1936 al marzo del 1939, rivela l'esistenza di un vivace movimento antifascista schieratosi a combattere contro le stesse forze mussoliniane in terra di Spagna. Nella reputazione guerriera del Duce cresce quando egli, tentando di mettere in pratica le teorie del generale Due, dispone, come i tedeschi, della legione Condor, bombardamenti aerei su obiettivi civili, oppure quando ordina ai suoi sommergibili di affondare le navi mercantili nemiche in navigazione nel Mediterraneo senza porre in salvo gli equipaggi. Sta di fatto che Mussolini, ormai irrimediabilmente aggiogato al carro di Hitler, non è più in grado di condurre una politica estera autonoma, come sarebbe negli interessi dell'Italia. Tenta, è vero, qualche volta di recitare la parte del comprimario e di fare la voce grossa con gli amici tedeschi, ma ci riesce poche volte. Nel settembre del 1938, durante la conferenza di Monaco, quando si atteggia drammaticamente a salvatore della pace e a arbitro delle sorti europee, o magari 4 mesi dopo, nel gennaio del 1939, quando accoglie a Roma con ostentata gentilezza gli inglesi Chamberlain e Halifax, ma i margini di autonomia del Duce sono mai ridotti a poca cosa. L'Italia fascista è definitivamente a rimorchio della Germania nazista. www.redigio.it e la storia continua.